strane e sonore per l'estate.
Giù nello stretto le onde schiumano come dicono qui. Il mare è mosso e meno male che non sono uscito. Sono contento d'aver pescato tutto il giorno a Morse Creek, trascinando avanti e indietro un Dardville rosso. Non ho preso niente, neanche un morso, ma mi sta bene così. È stato bello. Avevo con me il temperino di tuo padre e sono stato seguito per un po' da una cagnetta che i padroni chiamavano Dixie. A volte mi sentivo così felice che dovevo smettere di pescare. A un certo punto mi sono sdraiato sulla sponda e ho chiuso gli occhi per ascoltare il rumore che faceva l'acqua e il vento che fischiava sulla cima degli alberi. È lo stesso vento che soffia giù nello stretto, eppure è diverso. Per un po' mi sono concesso il lusso di immaginare che ero morto, e mi stava bene anche quello, almeno per un paio di minuti, finché non me ne sono ben reso conto, morto. Mentre me ne stavo lì sdraiato a occhi chiusi, dopo essermi immaginato come sarebbe stato se non avessi davvero potuto più rialzarmi, ho pensato a te. Ho aperto gli occhi e mi sono alzato subito e sono ritornato a essere contento. È che te ne sono grato, capisci? E te lo volevo dire.
I hold this letter in my hand, a plea, a petition, a kind of prayer. Hope it does as I have planned. Losing her again is more than I can bear. Kiss the cold white envelope, press my lips against her name. 200 words we live in hope. Sky hangs heavy with rain. Love letter, love letter. Go get her, go get her. Love letter, love letter. Go tell her, go tell her. A wicked wind whips up the hill, handful of hopeful words. I love her and I always will. The sky is ready to burn. Some I did not mean to say. Said some I did not mean to say. said some I did not mean to say. It all came out the wrong way. Love letter, love letter. Go get her, go get her. Love letter, love letter. Go tell her, go tell her.
Quella che ho letto era una poesia di Raymond Carver per Tess. Lui l'aveva dedicata a sua moglie, Tess Gallagher. Carver aveva dichiarato che era una specie di lettera d'amore per lei. L'ha scritta nel marzo del 1984, mentre trascorreva un periodo solitario nella loro casa di Port Angeles, nello stato di Washington. Era un periodo tormentato per Raymond. L'anno prima era uscita la sua raccolta di racconti, Cattedrale. Sì, proprio quella da cui ho letto per tutta l'estate alcuni racconti. Il successo di quel libro aveva provocato in lui un lungo periodo di subbuglio e non riusciva più a ritrovare la strada per scrivere. Fu Tess a suggerirgli di andarsene a stare da solo a Port Angeles, nella speranza che la pace e la tranquillità gli restituissero il bisogno di tornare al lavoro. E lì, dopo essersi sistemato in casa, con sua stessa sorpresa, Raymond si ritrovò a scrivere poesie. Su questa poesia Carver aveva anche dichiarato che quel giorno non era andato a pescare e non aveva con sé il temperino del padre di Tess. Era successo un po' di tempo prima, ma Raymond aveva preso quell'emozione autentica per scrivere quei versi, un sentimento di gratitudine per una donna entrata nella sua vita nel 1977 e che l'aveva salvato.
Bring your kisses down upon me, bring your kisses down in storms, and for all will come before me in your slowly fading forms. Going out of my mind, will leave me standing in the rain with a letter and a prayer.
Benvenuta ascoltatrice e benvenuto ascoltatore a questa ultima puntata di Popolaroid Estate Carveriana. Dopo aver attraversato alcuni racconti di Raymond Carver, questa notte le nostre istantanee canzoni saranno scaturite da alcune delle sue poesie, che poi però alla fine sono dei racconti in miniatura. Per Raymond bastano pochi versi per raccontare una vita intera, un gesto, un'epifania improvvisa dentro un semplice gesto, come quello di scrivere una lettera d'amore. Con Popolaroid ascolta, vedrai e sentirai.
Come back to me. Oh baby, please come back to me.
Popolaroid, istantanee sonore per l'estate.
There's a summer place where it may rain or storm, yet I'm safe and warm, for within that summer place your arms reach out to me, and my heart is free from all care, for it knows there are no
who are blessed with love and the sweet secret of a summer place is that it's anywhere when two people share all their hopes, all their dreams, all their
da letto. Un uomo si è appena svegliato. Sulla fronte qualche goccia di sudore. Anche la finestra è solcata da gocce di pioggia. Sul davanzale si intravede un vaso di fiori. Dalla cucina arriva l'odore del caffè. Lei è lì, ancora in sottoveste. Controlla la caffettiera. Con una mano si tocca i capelli, con un gesto lento, quasi meccanico. Una fila di formiche va avanti e indietro dal pane ad una fessura nel pavimento. L'atmosfera è sospesa, quasi immobile. Solo le gocce di pioggia, le formiche che vanno avanti e indietro, il caffè che sale danno del movimento.
Che nottata! I sogni o non vengono affatto, oppure si tratta di un sogno che forse annuncia una perdita. La scorsa notte mi hanno abbandonato senza una parola su una strada di campagna. In una casa laggiù sulle colline c'era una luce non più grande di una stella. Ma avevo paura di andarci e ho continuato a camminare. Poi mi sono svegliato al rumore della pioggia sui vetri. Vicino alla finestra un vaso di fiori. L'odore del caffè è tu che ti tocchi i capelli con il gesto di chi non c'è più da anni. Ma c'è un pezzo di pane sotto al tavolo accanto ai tuoi piedi. È una fila di formiche va avanti e indietro da una fessura nel pavimento. Non sorridi più. Fammi un favore stamattina, chiudi le tende e torna a letto. Lascia perdere il caffè. Faremo finta di essere in un paese straniero, innamorati. In questa poesia la strada, il confine tra sogno e veglia non si chiude mai del tutto. I sogni o non vengono affatto, oppure si tratta di un sogno che forse annuncia una perdita. Non c'è certezza fin dal primo verso. Solo un presentimento, una nottata inquieta, un abbandono sognato su una strada di campagna. E poi il risveglio, che dovrebbe portare sollievo, e invece porta qualcosa di più strano. Una donna che si tocca i capelli con il gesto di chi non c'è più da anni. È lì, eppure non è più lì. Un fantasma domestico che prepara ancora il caffè, ma non sorride più. Solo le formiche indifferenti continuano ad andare avanti e indietro sotto il tavolo. La vita minima che prosegue, mentre qualcos'altro tra quei due si è già fermato. E allora arriva la richiesta finale, piccola e disperata, insieme. Chiudere le tende, tornare a letto, fingere di essere stranieri in un paese sconosciuto, innamorati come si è innamorati solo all'inizio, prima che tutto diventi consuetudine. Carver non dice mai cosa si sia rotto. Ci lascia solo il pane sotto il tavolo, le formiche, un sorriso che manca. È un uomo che, pur di non vederlo, preferirebbe restare ancora un po' addormentato in un sogno diverso da questo.
Sweet dreams are made of these. Where am I to disagree? I travel the world and the seven seas. Everybody's looking for something. Some of them want to use you. Some of them want to get used by you. Some of them want to abuse you. Some of them want to be abused. Keep your head up moving on. Hold your head up moving on. Keep your head up moving on. Hold your head up moving on. Keep your head up moving on. Hold your head up moving on. Paro de lì, ay, 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 ay. Sweet dreams are made of these. Who am I to disagree? I travel the world and the seven seas. Yeah, everybody's looking for something. Some of them want to use you. Some of them want to get used by you. Some of them want to abuse you. Some of them want to be abused. Keep your head up moving on. Hold your head up moving on. Keep your head up moving on. Hold your head up moving on. Keep your head up moving on. Hold your head up moving on. Thank you. up moving on. Keep your head up moving on. Oh, your head up moving on. Keep your head up moving on. Oh, your head up moving on. Put a paddle in the
seduto su un masso davanti a un torrente che scorre veloce, un'armonica tra le labbra sembra accompagnare il rumore dell'acqua, solo lui, il fiume e il tempo che sembra essersi fermato.
Adoro i torrenti e la musica che fanno e i ruscelli nelle radure e nei prati prima che diventino torrenti. Forse li adoro soprattutto per la loro segretezza. A momenti dimenticavo di dire qualcosa sulle sorgenti. Può esserci una cosa più meravigliosa di una fonte? Ma anche i grandi corsi d'acqua hanno il mio cuore. E i luoghi in cui confluiscono nei fiumi, le foci aperte dei fiumi che sboccano nel mare, i luoghi dove l'acqua con altra acqua si confonde. Questi luoghi mi si stagliano nella mente come luoghi sacri. Ma questi fiumi lungo la costa li amo come alcuni amano i cavalli e le donne affascinanti. Ho un debole per questa acqua veloce e fredda. Mi basta guardarla perché il sangue scorra più veloce e un brivido mi percorra la pelle. Potrei starli a guardare per ore questi fiumi. Non ce n'è uno che si somigli a un altro. Oggi compio 45 anni. Chi ci crederebbe ora se dicessi che una volta ne avevo 35 e che avevo il cuore freddo e vuoto a 35 anni? Sarebbero passati altri 5 anni prima che ricominciasse a scorrervi del sangue. Mi prenderò tutto il tempo che voglio oggi pomeriggio prima di lasciare questo posto accanto al fiume. Mi piace amare i fiumi, amarli a monte fino alla sorgente, amare tutto quello che mi fa crescere. Dove l'acqua con altra acqua si confonde. Il titolo di questa poesia di Raymond Carver ha dato il titolo a un'intera raccolta pubblicata nel 1985. E non è un caso nemmeno il numero che compare a metà. Oggi compio 45 anni. 10 anni prima, dice, ne aveva 35 e aveva il cuore freddo e vuoto. Chi conosce la vita di Carver sa cosa significhi quel vuoto. Erano gli anni più bui del suo alcolismo, prima della sobrietà che gli avrebbe restituito con fatica la scrittura e se stesso. Sarebbero passati altri 5 anni prima che ricominciasse a scorrervi del sangue. L'acqua in questa poesia è tutto quello che nella vita si muove, si rinnova, non ristagna mai. Le sorgenti, i torrenti, le foci dove un'acqua si confonde con un'altra sono luoghi sacri, dice, perché sono il contrario esatto di quel cuore fermo e vuoto di 10 anni prima. Alla fine Carver non chiede nient'altro che tempo. Tempo per restare lì accanto al fiume, amare tutto quello che mi fa crescere. È la stessa gratitudine di Per Tess, la poesia che ha aperto questa puntata, spostata questa volta non su una persona, ma sulla vita stessa, che ricomincia a scorrere.
Betty came by on the way, said she had a word to say about things today. Said she hadn't heard the news, hadn't had the time to choose a way to lose, but she believes. Gonna see the river man, gonna tell him all I the plan for lilac time. If he tells me all he knows about the way his river flows and all night shows in summertime. Said she prayed today for the sky to blow away, or maybe stay. She wasn't sure, for when she thought of summer rain calling for her mind again, lost the pain and stayed for more. Gonna see the river man, gonna tell him all I can about the band. If he tells me all he knows about the way his river flows, I don't suppose it's meant for me.
luce dell'alba entra dalla finestra. L'uomo si sveglia, la guarda, allunga una mano come per prendere quel fascio di luce che taglia la stanza. Si alza in fretta, va in bagno, apre il rubinetto dell'acqua fredda, si lava il viso e poi si infila la prima camicia e i jeans e si mette allo scrittoio davanti al computer.
Una mattina vorrei alzarmi presto, prima dell'alba, perfino prima degli uccelli. Voglio lavarmi il viso con l'acqua fredda e mettermi al tavolo da lavoro appena il cielo schiarisce e il fumo comincia a salire dai comignoli delle altre case. Voglio vedere le onde infrangersi su questa costa rocciosa, non solo sentirle come ho fatto tutta la notte nel sonno. Voglio rivedere le navi che attraversano lo stretto, provenienti da tutte le nazioni marinare del mondo, vecchi, sporchi bastimenti che appena si muovono, oppure navi da carico nuove, veloci, dipinte di tutti i colori dell'arcobaleno che tagliano l'acqua quando passano. Voglio tenerle d'occhio, anche la barchetta che fa la spola tra le navi e la stazione dei piloti vicino al faro. Voglio vedere quando sbarcano un uomo e ne prendono un altro a bordo. Voglio passare la giornata a osservare questi eventi e arrivare alle mie conclusioni. Detesto sembrare troppo avido, ho già tanto per cui essere grato, ma vorrei alzarmi presto un'altra mattina almeno e andare al mio posto con un po' di caffè per mettermi in attesa di vedere quel che accadrà. Il titolo di questa poesia di Raymond Carver è Almeno. C'è un uomo che desidera ancora e si scusa quasi per questo. Detesto sembrare troppo avido, dice. Ho già tanto per cui essere grato. Eppure continua a chiedere un'altra alba, un altro caffè, un'altra giornata a guardare le navi attraversare lo stretto. Non è avidità questa, è il contrario. È qualcuno che ha imparato a non dare più nulla per scontato. Nemmeno il gesto più semplice, come quello di lavarsi il viso con l'acqua fredda prima che il cielo schiarisca. C'è un dettaglio piccolo, quasi impercettibile, che dice tutto. Carver scrive di voler vedere le onde infrangersi. Non solo sentirle come ho fatto tutta la notte nel sonno. La differenza tra sentire qualcosa attutito nel dormiveglia e viverlo pienamente, ad occhi aperti. E forse la stessa differenza tra sopravvivere ed essere vivi. E la poesia si chiude senza bisogno di una risposta, in attesa di vedere quel che accadrà. Non gli serve sapere cosa succederà quel giorno. Gli basta essere lì, con il caffè in mano, pronto a guardare.
Sunrise, sunrise, looks like morning in your eyes, but the clock's held 9:15 for sunrise, sunrise, couldn't tempt us if it tried. 'cause the afternoon's already come and gone. And I said, who? Something I could hide when I see we made it through another day. Then I say, who?
Di scatti, uno con un giovane magro, capelli arruffati, un maglione consunto come jeans, ai piedi delle All Stars rosse, consumate, e chino a scrivere su un vecchio tavolo di legno e sotto la finestra rigata dalla pioggia. Si intravede un pioppo, la stanza è piccola, povera. È tutto lì, l'angolo cottura, il letto, il tavolo. Le pareti con l'intonaco sono scrostate, c'è qualche macchia di umidità. Non si scorge che un piccolo topo che schizza via sotto il tavolo tra i suoi piedi. Nella stessa casa, sotto la sua stanza, un uomo ha le prese con un giradischi. Anche la sua stanza è piccola, ma decisamente più pulita. Muri bianchi, tende pulite. Anche qui dalla finestra bagnata dalla pioggia fa capolino il pioppo.
Mm.
Immaginatevi un giovanotto, solo, senza nessuno. Appena qualche goccia di pioggia rigava i vetri, cominciava a scrivere. Viveva in un appartamento in compagnia di topi. Adoravo il suo coraggio. Qualcun altro, qualche porta più giù, suonava dischi di Segovia tutto il giorno. Non lasciava mai la stanza e nessuno poteva fargliene una colpa. La sera sentiva la macchina da scrivere dell'altro ticchettare e se ne sentiva confortato. Musica e letteratura. Tutti a sognare di cavalieri spagnoli e di cortili, processioni, cerimonie e splendori, pioppi tremuli, giorni di pioggia e inondazioni, foglie che alla fine sono state martellate a terra. Nel mio cuore questo pezzo di terra illuminato dal temporale. Pioppi tremuli è il titolo di questa poesia di Carver. Ci sono due uomini soli, in due stanze diverse, che non si conoscono e che pure si tengono compagnia. Il giovane che scrive, con il topo sotto il tavolo, e l'altro, qualche porta più giù, che ascolta tutto il giorno la chitarra di Segovia, chiuso lì nella propria stanza senza che nessuno gliene faccia una colpa. Non si parlano mai, non si vedono nemmeno, forse. Eppure la sera, quando il giovane sente ticchettare la macchina da scrivere dell'altro attraverso il muro, si sente confortato. Basta sapere che qualcun altro da qualche parte sta facendo la stessa cosa: resistere in silenzio alla propria solitudine. Insomma, quei due giovani, il solitario e lo scrittore, non sono altro che lui, Raymond Carver, a distanza di anni. I pioppi tremuli del titolo, le foglie martellate a terra dal temporale, sono il paesaggio di quella stagione di apprendistato, povera, bagnata, difficile, ma illuminata, dice Carver, proprio dal temporale stesso. E non è un caso che sia rimasta lì, nel cuore, quella stanza scrostata. Certe solitudini, quando servono a diventare qualcosa, restano sacre anche a distanza di una vita. Never die.
E Tess si svegliano in una stanza d'albergo prima che il sole sorga. Escono sul balcone in silenzio. Sotto di loro il fiume e la città vecchia ancora addormentati. Restano lì senza dire nulla mentre il cielo comincia a schiarirsi.
Ecco la poesia che volevo scrivere prima, ma non l'ho scritta perché ti ho sentita muoverti. Stavo ripensando a quella prima mattina a Zurigo, quando ci siamo svegliati prima dell'alba, per un attimo disorientati. Ma poi siamo usciti sul balcone che dominava il fiume e la città vecchia e siamo rimasti lì senza parlare, nudi, a osservare il cielo schiarirsi, così felici ed emozionati, come se fossimo stati messi lì proprio in quel momento. Ho voluto tenere questa la poesia che non ho scritto per ultima, per chiudere questo cerchio di questa ultima puntata dell'estate carveriana. Abbiamo aperto con Per Tess, una poesia che Carver stesso definiva una specie di lettera d'amore per mia moglie. E arriviamo alla fine con un'altra lettera, ancora più silenziosa. Una poesia che nasce dal gesto di non scriverla. Ecco la poesia che volevo scrivere prima, ma non l'ho scritta perché ti ho sentita muoverti. Il primo verso è già tutto il senso della poesia. Carver rinuncia a scriverla per non svegliare Tess. E poi scrive comunque, ma dopo, come ricordo, trasformando un momento già vissuto in un dono fatto a lei e ora anche a noi che la leggiamo. Il momento che racconta è minuscolo e proprio per questo è enorme. Due persone sveglie prima dell'alba, disorientate in una città che non è la loro, che escono su un balcone e restano lì senza parlare, nudi, a guardare il cielo schiarirsi. Non c'è nulla da dire in quell'istante. E infatti Carver non fa dire nulla ai due protagonisti. Il silenzio è già la poesia, come se fossimo stati messi lì proprio in quel momento. Non un caso, non una scelta, un destino minuscolo e perfetto che dura il tempo di un'alba a Zurigo. È lo stesso stupore grato di Per Tess, spostato questa volta non su un pomeriggio di pesca, ma su un risveglio condiviso. La stessa gratitudine silenziosa che ha attraversato tutta questa estate carveriana. La vita con tutte le sue tempeste, i pozzi, gli scompartimenti, i litigi, le dipendenze, che ogni tanto si ferma e diventa semplicemente un'alba da guardare insieme. Io sto nella pausa che c'è tra capire e cambiare. Cantava solo questo Nicolò Fabi in questa sua Alba. In una sua intervista ha dichiarato che ognuno ascoltandola deve completarla con la propria storia. Beh, noi in questa estate carveriana di storie scritte da Raymond Carver ne abbiamo ascoltate tante. E prendendo in prestito il mantra di Fabi, penso proprio che forse i racconti e le poesie di Carver ci dicono proprio questo, quello di stare in questa pausa, che ci fa vedere veramente le cose come stanno davvero, e che poi forse è quello di cui abbiamo proprio bisogno per cambiare in meglio. Ora vado, ma poi torno. settimana prossima, stessa notte, stessa ora, stessa radio, stessa voce, la mia. E nel nuovo palinsesto 2026 e 2027 di Radio Popolare. E così ritorno alle classiche istantanee notturne per sognatori, dove i testi delle canzoni diventano protagonisti. E ci sarà anche una bella novità. Con Popolaroid, ascolta, vedrai e sentirai.